Udicon, dalla parte del consumatore.
Ed eccoci pronti con l'appuntamento del giovedì pomeriggio con Deborah Ferrari di Udicon Emilia Romagna. Buon pomeriggio, Deborah.
Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
Oh, allora, oggi acqua, bollette, sprechi, attenzione ai consumi. Vogliamo dare così il titolo agli argomenti di oggi, parlando appunto dell'acqua, perché ne consumiamo tanta e ne sprechiamo tanta, ma alla fine quanto?
Allora, guarda Filippo, l'Italia, come per esempio per i paesi vicini, Francia e Germania, sarebbe, uso il condizionale, una nazione a stress idrico medio, ma in realtà c'è un problema, che ogni italiano usa circa 236 litri di acqua al giorno, questo significa più di qualsiasi altro cittadino europeo, perché la media del continente è di 125 litri, quindi quasi la metà. Secondo gli ultimi dati a disposizione, in un anno vengono immessi nella nostra rete idrica 8,2 miliardi di metri cubi di acqua, però di questi 8,2 metri cubi ne vengono utilizzati soltanto, tra virgolette, 4,7 miliardi. Gli altri 3,5 miliardi, purtroppo, vengono dispersi a causa delle cattive condizioni dell'infrastruttura idrica. Allora, la percentuale di perdite idriche ammonta nel totale al 42%, e l'Istat stima che recuperando questa dispersione si potrebbe, pensate, garantire il fabbisogno di acqua a circa 44 milioni di persone in un anno, in più rispetto a quello che già facciamo adesso, no? Esiste un profondo divario, ovviamente, questo l'abbiamo già detto anche in altri interventi, tra la situazione infrastrutturale del sud e il resto del paese. In effetti le situazioni più critiche, quando parliamo dell'infrastruttura idrica, sono a Palermo, dove la percentuale di perdite supera di gran lunga il 45%, seguite poi da Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Bari e Catania. Non che a Roma poi la percentuale sia tanto, diciamo, più bassa, perché si attesta intorno a un 45%, mentre i valori più bassi sono a Milano, Bologna e Torino. Attenzione, sono valori più bassi, ma non bassi, perché anche Milano, che è la più virtuosa, ha comunque una percentuale del 17,7% di dispersione. Ecco, la rete di acquedotti italiani risente ovviamente di una costruzione che ha un grosso problema, è un po' datata. Il 60% infatti della rete è stato posizionato più di 30 anni fa e il 25% addirittura supera i 50 anni. La parte più consistente dei consumi idrici, invece, quando parliamo di consumi, non più di dispersione, viene assorbita per il 22% dall'industria e per il 69% dall'agricoltura, per non parlare dell'impatto idrico dei prodotti animali, perché la zootecnia consuma più di 300 milioni di metri cubi di acqua. Basti pensare che per produrre un chilo di carne bovina in modo intensivo servono in media circa 15.400 litri d'acqua. La situazione è ben diversa per i prodotti vegetali, invece, che hanno un'impronta idrica inferiore rispetto a qualsiasi prodotto animale. Ecco perché spesso e volentieri, per tutelare l'ambiente, si parla di modificare la nostra dieta, di introdurre più prodotti vegetali a scapito dei prodotti animali, anche per questa ragione, non solo magari per motivi etici, ma anche per motivi proprio ambientali.
Parliamo di bolletta ora, ci puoi dire come si compone, in sostanza cosa paghiamo con la bolletta dell'acqua?
Attraverso le tariffe fatturate in bolletta ovviamente vengono coperte i costi del servizio. Infatti, sebbene l'acqua sia pubblica e gratuita, diciamo così, in realtà per renderla disponibile è necessaria una complessa rete di infrastrutture produttive, distributive, la cui costruzione e relativa gestione è invece altamente onerosa. Non solo, le acque reflue, per esempio quelle scaricate, devono essere depurate prima di venire restituite all'ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature e i depuratori, e i costi del servizio ci sono anche in questo caso. Questi costi possono essere classificati in due grandi categorie: i costi operativi e i costi di investimento. Ecco, sui costi di investimento bisognerebbe fare una riflessione, perché abbiamo visto che insomma gli investimenti non hanno dato dei grossissimi risultati negli anni. Comunque, i costi operativi sono quelli ovviamente lo dice la parola, per la gestione operativa degli impianti, ad esempio i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento, ma anche i costi del personale, mentre i costi di investimento sono quelli relativi alla manutenzione delle reti, degli impianti, ovviamente necessari per mantenere la funzionalità nel tempo. La bolletta per il servizio idrico integrato vengono indicati i corrispettivi dovuti per i diversi servizi che lo compongono, quindi l'acquedotto, la fognatura, la depurazione, e di cui l'utente però effettivamente fruisce, nel senso che dove gli impianti, per esempio, di depurazione non esistono o non sono funzionanti, quella tariffa non può comprendere, la tariffa della bolletta non può comprendere il corrispettivo di depurazione, ovviamente, quindi solo i servizi effettivamente attivi. Ognuno poi dei corrispettivi che vengono definiti dall'autorità è composto sempre da una quota fissa, cioè indipendente dal consumo di acqua che è espressa in euro all'anno, e da una quota variabile. Questa ovviamente dipende dal consumo di acqua ed espressa in euro per metro cubo. La quota variabile per la fognatura e la depurazione mantiene fondamentalmente lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per l'acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo, cioè per le utenze domestiche e residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata applicata a quello che è considerato il quantitativo essenziale di acqua necessaria a soddisfare i bisogni fondamentali, cioè almeno 50 litri a testa al giorno. Con la bolletta vengono inoltre fatturate quelle componenti definite dall'autorità per coprire i cosiddetti oneri di carattere generale e ovviamente, lo sappiamo tutti, anche l'imposta sul valore aggiunto, cioè l'IVA. La quota fissa è la parte del prezzo, come dicevo, espressa in euro all'anno, che si paga per avere la fornitura attiva, anche in assenza di consumo, quindi attenzione, anche in assenza di consumo. La quota fissa viene applicata in bolletta, in mensile o giornaliere, e serve a coprire gli oneri sopportati per mettere il servizio idrico a nostra disposizione, quindi come dicevo, indipendentemente dal consumo effettivo che poi noi ne facciamo. Le tariffe idriche sul territorio sono diverse perché seguono il principio della copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, e questi costi risultano molto differenziati tra le diverse aree del paese. Pensiamo ad esempio alla differenza tra quelle zone in cui, soprattutto per caratteristiche morfologiche del terreno, l'acqua per raggiungere le utenze, le nostre case, deve essere sollevata con un rilevante impiego di energia, mentre ce ne sono altre di zone dove è possibile trasportarla a gravità zero, quindi senza l'ausilio di impianto di sollevamento, e lì le tariffe cambiano. Mentre, ecco, queste cambiano le tariffe, ma il procedimento con il quale si calcolano le tariffe è uguale su tutto il territorio nazionale, cioè l'autorità individua, secondo il metodo tariffario applicabile, ripeto, in tutto il paese, le componenti di costo che possono essere ammesse al riconoscimento tarifario, quindi quelle che possono essere fatte pagare. Quindi tariffe diverse, ma calcolo uguale.
Siamo alla terza parte del nostro intervento di oggi, di giovedì. Cosa succede se non paghiamo una bolletta, Deborah? La fornitura dell'acqua può essere sospesa per morosità?
Allora, anche per l'acqua, ne abbiamo parlato per il gas, abbiamo parlato per la luce, un po' il procedimento è praticamente lo stesso. È chiaro che se un utente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, il gestore ha il diritto di recuperare il proprio credito. Quindi cosa fa il gestore? Invia all'utente, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, un sollecito cosiddetto bonario di pagamento, può essere tramite raccomandata o PEC. Il sollecito, lo ripeto, ma anche questo l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato di luce e gas, deve contenere sempre riferimenti alla bolletta non pagata, indicare i canali disponibili per comunicare poi l'avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine importantissimo oltre al quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora. Il sollecito deve anche indicare in modo chiaro quali sono gli effetti in caso di mancato pagamento, circa l'attivazione da parte del gestore appunto delle procedure, poi le vediamo un attimo, per la limitazione, la sospensione e l'eventuale disattivazione della fornitura dell'utenza. Se la bolletta poi non viene pagata ancora, il gestore invia all'utente, trascorso in questo caso almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, una comunicazione di costituzione in mora. Sempre, e le metodologie sono sempre lo stesso, o raccomandata o PEC. La costituzione in mora deve contenere i riferimenti sempre alla bolletta non pagata e al sollecito bonario, quello che abbiamo visto prima, no? Trascorsi 10 giorni. Deve indicare la possibilità anche di chiedere la rateizzazione dell'importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto. Poi, come sempre, i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare anche la costituzione in mora e il termine oltre il quale, di nuovo, se la bolletta sarà ancora non pagata, il gestore potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura. Il termine ultimo per il pagamento del debito indicato nella costituzione in mora non può essere inferiore ai 40 giorni solari, però attenzione, calcolati dalla data in cui l'utente ha ricevuto il sollecito bonario, quindi non la costituzione ma il sollecito, da lì bisogna far partire il conteggio. Se entro il termine ultimo il debito non è stato pagato oppure l'utente non ha aderito a un piano di rateizzo, il gestore utilizza che cosa? Prima, diciamo, di fare qualunque altra cosa, il deposito cauzionale che l'abbiamo rilasciato come pagamento. Però se il debito è superiore al deposito cauzionale, il gestore può, come vi dicevo e adesso le vediamo, attivare le procedure di limitazione, di sospensione o di disattivazione della fornitura. Come avrai capito, sì, la fornitura dell'acqua può essere sospesa, ma ci sono dei casi dove questo non è possibile e non è possibile, quindi non può essere sospesa per morosità, nei casi di utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus acqua. Le utenze ad uso pubblico non disalimentabile, quindi cosa intendo? Le scuole, gli ospedali, le strutture militari o di vigilanza, le carceri, le bocche antincendio, sono fondamentalmente queste le utenze non disalimentabili pubbliche.
Chiudiamo parlando appunto di bonus idrico. Cos'è e a quanto ammonta e come deve essere richiesto?
Bonus sociale acqua, intanto, in cosa consiste? Consiste nel garantire la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua all'anno. Allora, tradotti in litri, si tratta di 50 litri per abitante al giorno, cioè abbiamo visto che è praticamente la soglia minima definita per la sopravvivenza, diciamo così. Il valore del bonus idrico, a differenza di quello del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti. Tanto l'abbiamo visto prima, le tariffe idriche non sono le stesse su tutto il territorio, no? Me ne ho parlato prima. Quindi differisce in base all'area geografica in cui si trova fornitura agevolata. Dunque, per individuare quale sia il valore dell'agevolazione non ve lo posso dire io, ma dovrete un po' consultare il sito del vostro gestore idrico, quindi verificare quali siano le tariffe applicate per il servizio idrico e calcolare l'importo del bonus a cui avete diritto. Chi può accedere a questo bonus? Allora, sicuramente gli utenti diretti del servizio acquedotto, quindi le famiglie direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico per l'abitazione presso il proprio comune di residenza, ma anche quelli indiretti del servizio acquedotto, quindi quelle famiglie che utilizzano nell'abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata a un'utenza condominiale. Chiaramente utenti diretti e indiretti hanno diritto al bonus solo se in condizioni di difficoltà economiche e sociali. Quali sono le condizioni di difficoltà definite dall'autorità? Beh, sono ovviamente un valore ISEE non superiore a 9.530 euro. Attenzione, quest'anno si è alzato il valore dell'ISEE. Siamo arrivati, lo ripeto, a 9.530 euro. Mentre se fate parte di una famiglia numerosa, quindi con almeno 4 figli a carico, il valore dell'ISEE per ottenere il bonus sociale acqua non deve essere superiore ai 20.000 euro, oppure se siete titolari del diritto del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. dal 1 gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente, quindi non va fatta la domanda. Per attivare il procedimento per il riconoscimento, ripeto, automatico del bonus, è, come nel caso di luce e gas, necessario e sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva unica, la cosiddetta DSU, ogni anno e ottenere quindi un'attestazione ISEE entro la soglia ovviamente di accesso al bonus di cui vi ho parlato prima. Il bonus idrico integrativo locale, perché questo bonus idrico sociale è a livello nazionale, poi c'è un'integrazione diciamo regionale, sempre per le condizioni di disagio economico sociale, e quindi con gli stessi requisiti del bonus nazionale. Consiste in che cosa? In uno sconto del 75% in bolletta per la quota di acqua indispensabile alla vita quotidiana, ovvero per gli ulteriori 18,25 metri cubi annui di acqua utilizzata per ogni familiare. Sono scontate, ripeto, dalla tariffa al 75% le quote della bolletta relativa all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione. Il bonus idrico locale quindi integra il bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'autorità di regolazione, quindi dall'ARERA. Inoltre bisogna ricordare che il bonus integrativo, se è anche importante, non incide sulla tariffa dei cittadini, poiché le risorse necessarie deriva da un apposito fondo. Cioè, sapete, quando si parla di bonus, si parla, cioè, i bonus non sono fondamentalmente gratuiti, perché lo Stato ci deve mettere dei soldi e di conseguenza chi richiede questi soldi di solito ai cittadini, no? Un po' un circolo. In questo caso ovviamente c'è un fondo, quindi aiutare, passatemi il termine, aiutare chi ha difficoltà economiche, diciamo, non costa direttamente agli altri, quindi la quota non viene applicata sulle bollette degli altri cittadini che non usufruiscono di questo bonus. Ripeto, i requisiti per accedere al bonus integrativo sono gli stessi del bonus sociale nazionale, quindi fondamentalmente noi non dobbiamo fare niente se non presentare l'ISEE, poi va tutto in automatico.
Perfetto Debora, comunque per qualsiasi chiarimento anche sulla bolletta dell'acqua Udicon Emilia Romagna è sempre a disposizione, numero 813 56 18.